Per quanto riguarda il mio intervento, ecco, dopo essere stati, diciamo così, sulle ali della teologia e della teologia più elevata, adesso scendiamo, diciamo così, sul terreno della storia. Dogma e storia, diceva il professor Lorizio. Certo, io rappresento in qualche maniera dogma e dottrina, dogma e teologia e storia riguardo al problema della storia, ma vorrei dire due parole anch'io di natura, così dire, teorica, relativamente a un problema che è quello che mi... Cioè, che cosa significa allora, dopo tutto quello che ha detto il professor Lorizio, il tradizionalismo che fu così avverso alle posizioni rosminiane? E cosa significa dire tradizionalismo ieri ed oggi? Anche nella sua relazione anche Monsignor Galantino ha parlato molto dei tradizionalisti. Questa categoria del tradizionalismo che fa il pandan con la categoria del riformismo. E diciamo, ecco, allora a questo punto un chiarimento previo su cosa significa per me dal punto di vista della storiografia, delle idee, perché qui mi colloco su un terreno che è un po' tra la storiografia della filosofia, della teologia, ma anche la storiografia delle istituzioni, delle idee, come vengono incarnate nel concreto storico. In questo caso il concreto storico è l'Ottocento. Ecco, allora, secondo me Rosmini rappresenta nell'Ottocento, è un po' il prototipo, storicamente parlando, del riformista, del pensatore riformista dell'Ottocento. La questione rosminiana è, a mio avviso, il prototipo di una questione appunto che contrappose i tradizionalisti e i riformisti. E allora, cosa dire del riformismo? Beh, si tratta di evidenziare da parte di, si evidenziò da parte di molti cristiani e cattolici soprattutto, all'interno della Chiesa Cattolica, si evidenziarono problematiche, le famose piaghe Rosmini le evidenziò, altri evidenziarono altre problematiche e si chiese da parte, si chiese magari rispettosamente, non certa, non imperiosamente, che la Chiesa si ristrutturasse per essere sempre più adeguata alle domande e alle richieste del mondo che andava avanti. Cosa fecero i tradizionalisti invece? Individuarono un momento privilegiato nella storia della teologia, dell'istituzione della Chiesa, eccetera, un momento privilegiato in cui si era attuata una sintesi certamente importante di dottrina, di prassi e di, nel rapporto fede-ragione, periodo, diciamo, lo individuarono nel periodo medievale, lo individuarono nel 200, dottrinalmente nella dottrina di San Tommaso d'Aquino, e quelli che furono i tradizionalisti avversi a Rosmini ritennero che dopo quel periodo si dovesse continuare a dire quello che aveva detto San Tommaso, dimenticando appunto la tradizione, le tradizioni teologiche e filosofiche di filosofia cristiana non erano soltanto quella tomista, aristotelico-tomista, ma anche quella grande tradizione platonica, diciamo che forse ancora maggioritaria nella Chiesa, che fu completamente messa da parte. Questo è il tradizionalismo di cui voglio parlarvi. Ma naturalmente, quando dico tradizionalismo, oggi probabilmente si dice altro. I tradizionalisti non sono poi così ottusi assolutamente da pensare che San Tommaso basti avanzi, come furono ottusi probabilmente quelli di cui mi sono occupato io nei miei antichi studi sul tomismo e il transitismo cattolico, che mi crearono problemi perché, per esempio, non so, c'era a Roma allora, diciamo, in quei tempi Piolanti, per dirle una parola, insomma, no, che era un po' un'autorità dal punto di vista, diciamo, come teologo anche, ma anche dal punto di vista dell'istituzione, eccetera, la libreria vaticana era cosa sua, no, eccetera. E lì ricevetti critiche, una critica la ricevetti anche da Marchesi, che era uno della Cattolica, da Angelo Marchesi, che invece bastonò terribilmente su quel volume, ma i gesuiti stessi della Civiltà Cattolica, ancora, diciamo così, padre Mellinato, per esempio, che era uno degli scrittori, disse: ma insomma, non c'è altro da parlare Rosmini che di Malusa che di Rosmini? Questa fu la recensione che mi fece allora. Ecco, queste cose. Ma allora, riformismo, ho detto cos'è, tradizionalismo, ho detto già che cos'è nell'Ottocento, ma non solo è questo, ma tante altre cose. In che senso quelle antiche polemiche possono servirci oggi per capire meglio la dinamica tra l'istanza della riforma e l'istanza della, diciamo così, della tradizione? Ecco, c'è una, come dire, ha detto anche Lorizio, ha un senso, diciamo, la lotta, lo scontro, e ha una ragione quindi la dialettica tra i riformatori e i tradizionalisti. Dove però, secondo me, occorre essere chiari, e Lorizio l'ha detto, condivido il 99%, poi magari ti farò una domanda su alcune cose, ma sul concetto di tradizione, ecco, dove tradere significa trasmettere, consegnare continuamente e quindi sviluppare, eccetera, eccetera. Ritengo tuttavia che Rosmini avesse quest'idea sì di tradizione, ma invece anche quella di un richiamo costante alla fonte originaria dei padri e dei primi secoli della cristianità, del cristianesimo, avesse questo riferimento, il riferimento era, per lui era questa la tradizione. In fondo, qual è l'equivoco? È che tradizione è questo che diceva Lorizio, ma tradizione è anche l'originario, cioè il richiamo all'originario, di cui ha parlato anche Lorizio, peraltro, no? Nel Rinascimento, ad esempio, molti pensatori cristiani e magari non tanto cristiani, ma suggestionati dalla tesi dell'originaria tradizione di Dio all'umanità, una tradizione che è quella al primo uomo e che il peccato non ha del tutto cancellato. Allora è chiaro che c'è una storia interessantissima di quei residui dell'originaria tradizione che si possono trovare in tante tradizioni, in tante culture. E allora nel Rinascimento sono andati a cercarle tra i Caldei, sono andati a cercarle negli Egiziani, sono andati a cercarle nelle tradizioni Ermete tre volte grande o diciamo così Zoroastro, il mitico Zoroastro, eccetera, eccetera. Tutte cose in cui credettero profondamente uomini e grandi uomini, anche cristiani e cattolici, e quindi adesso noi abbiamo storicizzato anche questa tematica della tradizione ininterrotta, eccetera. Famoso Agostino Steuco, un vescovo di Gubbio, scrisse De Philosophia Perenni, che è un enorme scritto in cui si richiama proprio a tutte queste grandi tradizioni e dice: beh, poi è arrivato Cristo, e Cristo in qualche maniera il cristianesimo ha rivelato finalmente completamente la verità. Allora, prima erano frammenti di verità che venivano approfonditi, che venivano capiti magari così e così, ma c'era un ininterrotto richiamo all'origine. Adesso, diciamo così, con Cristo la verità è completamente rivelata. Quindi questi pensatori del Rinascimento, ma anche Marsilio Ficino, per dire, non solo Agostino Steuco da Gubbio, ma Marsilio Ficino, ma tanti altri di cui mi ero occupato tantissimi anni fa. Beh, ecco, Rosmini in qualche modo a questa idea di questo richiamo all'originario, da questa concezione rinascimentale è stato attratto. C'è il mio allievo qui presente, che è Simone Beducchi, che sta facendo la tesi di dottorato con me sulla tesi di teologia di Rosmini a Padova del 22 sulle Sibille. La domanda è: ma le Sibille, cioè i testi sibillini, preannunciano davvero Cristo? Risposta di Rosmini: sì. Noi diciamo: ma no, i testi sibillini sono una tradizione antichissima, poi c'è una specie di falso, no? Cristiano, cioè gli oracoli sibillini falsificati e cristianizzati, ma la filologia dice: beh, no, momento, no, questi no, questi no. Allora, ma Rosmini a questi falsi ci credeva, ma perché? Perché nei suoi studi, nelle sue letture, aveva incontrato questa opera in cui si parlava e si dava credito a questo. Ecco, quello è il concetto di tradizione che ha Rosmini, in qualche modo. Volevo fare a questo punto, tutto questo che sto dicendo non sono nella mia, perché in qualche modo credo che sia più importante dialogare anche con Lorizio, eccetera. Rosmini in qualche modo dimostra attraverso le sue letture, che sono appunto documentate da quelle lettere che stiamo per pubblicare con Stefano Zanardi, grazie alla supervisione del professor Tonello, in quelle lettere, che sono del periodo in cui Rosmini scrive quella preziosa opera di riflessione, di raccolta di materiale che è Il giorno di solitudine, che Lorizio ha pubblicato, e grazie a Lorizio io ho potuto anche fare questo scritto qui con Stefania Zanardi di introduzione alle lettere e di introduzione al periodo di formazione di Rosmini, quello tra il 1813 e il 1819. Il giorno di solitudine è qualcosa di estremamente interessante. Rosmini si perdeva ore e ore della sua giornata laboriosissima, poi ha interrotto tutto, perché le idee sono cambiate, e questo è documentato dalle lettere, che sono spaventosamente erudite, le lettere del periodo giovanile, da metterci le mani nei capelli, vero Paolo, per Paolo Tonello, perché ci siamo messi le mani nei capelli, tutti questi riferimenti eruditi nelle lettere agli amici, aveva due amici Rosmini, Zon e Tevini, no? Luigi Zon e Tevini, erano due chierici più vecchi di lui, stava in qualche maniera in quel momento alla loro scuola, se vogliamo, no? E loro sono stati ordinati preti nel 16 e lui invece nel 21, ecco, quindi c'era una bella diversità di età, eccetera, però lui alla scuola di questi due chierici, no? Loro a considerarlo il maestro. Quindi una cosa bellissima, questo rapporto che esce da queste lettere, che sono belle dal punto di vista anche umano, difficili di interpretazione perché la lingua di Rosmini è quella del purismo, lui adotta in qualche modo le teorie puristiche del padre Cesari, no? Poi successivamente aderirà alla soluzione del problema della lingua italiana di Manzoni. Ma prima è padre Cesari che lui corteggia anche in vano, perché padre Cesari si nega, perché padre Cesari è un po' vizioso, però è per lui una stella polare. E dico questo perché Rosmini ha l'intuizione, lui chierico sostanzialmente, veste l'abito talare mentre fa teologia a Padova, lui non fa il seminario, lui fa teologia direttamente a Padova, si poteva fare una formazione di tipo diocesano, pur essendo lui della diocesi di Trento, fuori diocesi nella facoltà teologica di Padova, e lui veste l'abito poi talare, eccetera eccetera. Ecco, in questa sua formazione lui acquisisce una serie di elementi importanti per quanto riguarda appunto la sua dottrina anche della riforma. Lui legge molte cose senza avere in realtà in teologia un maestro, perché i suoi professori di Padova sono dei bravi professori, sono delle persone oneste, ma non sono dei grandissimi teologi. Non ha lui fatto né filosofia né teologia con grandi maestri né in filosofia né in teologia. Lui è sostanzialmente un autodidatta, e questo le lettere lo mettono in luce. Ecco, noi abbiamo, ripeto, stiamo cercando di preparare in modo accelerato l'edizione del primo volume, spero l'anno prossimo di potervelo presentare, ma non lo so, perché i tempi sono lunghi, le problematiche sono tante e così via. Tanto c'è questo anticipo in cui c'è un'ampia messe di citazioni di lettere, di quelle che contano per la formazione di Antonio Rosmini, quindi riformista già dall'età giovanile. Successivamente i passaggi che lui fa, dopo aver anche abbandonato certe ingenuità come quella che riguarda le Sibille, eccetera, eccetera, dopo essersi ulteriormente preparato, questo periodo che va dal 19 al 26, periodo fondamentale per me nella formazione di Rosmini è l'incontro con Alessandro Manzoni, e quindi in qualche modo il 26, no? Incontro a Milano con Alessandro Manzoni, lui quindi esce da Rovereto, inizia quel periodo così fecondo che lo porterà a fondare appunto l'Istituto della Carità, e poi in qualche modo con un ritorno a casa, nel tentativo di dare all'Istituto della Carità una presenza nel Trentino e a Verona, che è vicino a Trento, e alla diocesi di Trento, ma in qualche maniera incontrando uno scacco, perché la vita di Rosmini è fatta anche di molte delusioni e di molti scacchi accettati con grande modestia e con grande umiltà, ma con la decisione sempre di rivedere, di ritornare. E sono questi gli scacchi, e sono queste le difficoltà che mettono in qualche modo Rosmini nella condizione poi di chiedere riforme nella Chiesa, di invocarle sommessamente attraverso questi interventi poi come quello delle cinque piaghe. È lì dove Rosmini comincia a essere riformista. Sono le difficoltà che incontra anche lui. Quando lui dice i vescovi, la loro nomina è sottratta ai naturali destinatari dell'opera di un vescovo, cioè al clero e al popolo della diocesi, dice qualche cosa che lui vive concretamente. Nel momento in cui lui ha vescovi a Trento, a lui contrari in un certo senso, perché non lo vedono bene, non vedono bene le sue iniziative e ostacolo in tutto e per tutto la crescita di luoghi dove l'Istituto della Carità potesse operare, al posto appunto che Rosmini, voi sapete, deve addirittura chiede di essere nominato parroco a Rovereto, San Marco, per poter essere presente in luogo e dire no, tu sei uno che ha sul Monte Calvario un qualcosa di strano che stai portando avanti, ma tu non sei più dei nostri. No, lui va e sta per un certo periodo a Rovereto, però anche lì fallisce perché i vescovi rispondono al governo imperiale, perché i vescovi sono dei funzionari, e andava anche bene, perché il vescovo funzionario qualche volta si sentiva investito dal suo imperatore di gestire bene la sua diocesi. Quindi nel Trentino le varie diocesi funzionavano, il Trentino nell'impero, l'impero austriaco, funzionavano abbastanza bene. I vescovi erano presenti, ma non erano assenti come lamenta Rosmini nelle Cinque Piaghe, l'assenza dei vescovi, il fatto che pensavano a tutto fuorché gestire la diocesi. Ma il vescovo burocrate, il vescovo di Trento per esempio, il suo superiore, delegava tutto, cioè non faceva lui direttamente catechesi come avrebbe voluto Rosmini. Ecco, era direttamente qui il problema, e lo sentiva Rosmini direttamente. Non è che avesse mai avuto, ha avuto poche occasioni Rosmini di incontrare vescovi indegni, vescovi che non facevano il loro dovere, come era avvenuto naturalmente, lo dice anche Rosmini, nel Medioevo, nel Rinascimento, eccetera, eccetera. Ma anche questo, in questo caso, Rosmini dice: il Concilio di Trento ha fatto bene, ha messo degli argini, ha fatto delle riforme importanti. Certo, il Trentino è un'altra cosa da altre parti d'Italia, perché tanto per dirla in breve, nelle diocesi, diciamo così, pure diciamo sotto il governo dell'Austria, del Mantovano, per fare un esempio molto concreto, no? Il vescovo Pergen, che era vescovo di Mantova, è stato nominato dall'imperatore anche lì, no? Siamo ai tempi di Maria Teresa qui, siamo ai tempi di Maria Teresa, prima di Rosmini, prima che nascesse Rosmini. Beh, il vescovo Pergen, nelle sue visite pastorali cui era tenuto, dice: ma insomma, oh mamma mia questi parroci, oh mamma mia questa diocesi come messa male. Diciamo, tanto è difficilissimo muoversi, perché durante l'inverno le strade non c'erano, quindi il vescovo non poteva andare in giro durante l'inverno da fare la visita pastorale d'estate. Capitava in questi posti dove la minima cosa che potesse capitare era che il prete avesse una concubina e giocasse nelle taverne. Questo era la minima cosa che capitava, era quella. Poi poteva avere anche parecchi figli e tutto era accettato tranquillamente in una dinamica, quindi come vedete. Ecco, il vescovo Pergen era uno di quelli che cercava di cambiare la situazione, ma non era mica facile cambiare la situazione generale. E qui siamo nella provincia di Mantova, quando i leghisti dicono la Padania, come, ma nel 1700 anche il nord aveva molti problemi di crescita civile e di crescita morale. Ecco, chiusa questa lunga parentesi per dire che Rosmini quindi la riforma la voleva perché aveva avuto anche un'esperienza, ma naturalmente aveva anche delle idee. Allora veniamo adesso a capire cosa significava, qual è stato il significato di questa dialettica di Rosmini contro i suoi detrattori e dei tradizionalisti contro di lui. Ecco, mi riferisco naturalmente al periodo in cui Rosmini pubblica le cinque piaghe della Santa Chiesa e insieme con le cinque piaghe, anzi qualche mese o due prima della comparsa dell'opera sulle cinque piaghe, Rosmini pubblica a Milano, presso Radaelli, la Costituzione secondo la giustizia sociale, che adesso abbiamo nell'edizione curata proprio da Padre Muratore, che è stata un'edizione fatta nel 97 e poi ripubblicata due o tre anni fa con altri testi. Ecco, non abbiamo ancora l'edizione critica di quest'opera, e che è importantissima, perché Rosmini la scrive, nota bene, prima e velocemente, come una specie di instant book, per essere presente, essere sulla scena con le istanze sue riformistiche a livello, però, di che cosa? A livello della politica, e che cresceva. Eravamo nel momento in cui, dopo le cinque giornate, durante la guerra che avveniva nel Veneto contro gli austriaci, l'esercito di Carlo Alberto e dei volontari della Lombardia e del Veneto stava cercando di cacciare gli austriaci, senza riuscirci naturalmente, ma nel frattempo il re e, diciamo così, i sostenitori del partito sabaudo all'interno anche del Veneto e della Lombardia cercavano di facilitare un plebiscito di adesione dei Lombardi e dei Veneti al Regno di Sardegna per fare un regno dell'Alta Italia. Allora, in questa prospettiva, Rosmini si impegna moltissimo, perché capisce che è importante, lui come patriota, sia pure trentino ma prestato a Stresa, patriota e quindi piemontese ma vicino anche alle istanze dei milanesi, ne conosceva tantissimi, lui dice: beh, facciamo che questa Costituzione che io pubblico sia l'ideale della Costituzione per uno Stato liberale, per uno Stato costituzionale appunto, in cui, ecco, si dia alla Chiesa la libertà. La libertà quindi di darsi i propri pastori, ecco, quindi nella Costituzione secondo la giustizia sociale, alcuni articoli, il nono, mi pare ricordo, il sesto adesso, in cui si parla della elezione dei vescovi a clero e popolo, come una norma anche civile, perché naturalmente i vescovi erano considerati all'interno di un tessuto sociale e politico, diciamo, le autorità spirituali più rilevanti. D'altra parte, Rosmini, nella sua istanza di una Costituzione, e quando si tratterà veramente di passare all'ipotesi di un nuovo regno, lui parlerà di costituente del, diciamo così, del nuovo regno, cioè dirà: beh, adesso mettiamo da parte lo statuto di Carlo Alberto, che è stato dato da Carlo Alberto al suo Stato, formulato dagli esperti di Carlo Alberto. Facciamo un'assemblea costituente che, diciamo così, quindi eletta dal popolo, anche se il popolo non era presente in toto, ma eletta dalle persone, diciamo, che potevano votare, che avevano diritto di voto, e questa costituente stabilisca una Costituzione, e Rosmini detta le linee. All'interno di queste linee c'è la presenza appunto di questa istanza dell'elezione dei vescovi a clero e popolo. Quindi è in qualche modo effettivamente quest'opera un'opera che ha prospetta una riforma bella, precisa, potremmo dire anche rivoluzionaria. Infatti non piacque questo testo. Poco dopo escono le cinque piaghe. Motivo perché più tardi? Perché il Veladini di Lugano, qualche chilometro da qua, la tirava per le lunghe, non finiva più di tirarla per le lunghe. In realtà il testo Rosmini l'aveva già consegnato alla fine del 47, quindi in epoca non sospetta, in un momento in cui non si pensava che l'Austria, diciamo, facesse, diciamo così, baracca e Burattini se ne andasse da Milano e si chiudesse nelle fortezze del Quadrilatero, confrontandosi poi con l'esercito di Carlo Alberto. Pensava assolutamente a questa soluzione. Rosmini, quindi, ecco, una cosa importante, scusate, è solo la notazione storica, ma credo che sia significativa per capire meglio le cinque piaghe, intendeva veramente dare del oggetto, dare materia di riflessione ai preti cattolici, al clero cattolico. Questo era il suo scopo. assolutamente. Poi, naturalmente, quest'opera si caricò di significati ancora più importanti quando uscì ed ebbe una lenta diffusione, Ed ecco qui, scusate se parlo a braccio perché credo che sia più importante comunicare così direttamente più che la formula. Ecco qui che man mano che l'opera comincia a essere conosciuta, eccetera, eccetera, le tesi che sono in essa contenute e di cui abbiamo parlato così tanto in questi giorni, che non dico più niente naturalmente, e nemmeno dico sulle piaghe quali erano, quali non erano, perché credo che lo sappiate ad abbondanza. Ecco, ma le opposizioni che incominciano a delinearsi sono di questo genere, Rosmini, con la, specialmente quando nella quarta piaga propone la soluzione, diciamo, i vescovi, la nomina dei vescovi sottratta al destinatario che è il clero e il popolo, la nomina dei vescovi nelle mani del potere laicale, eccetera, eccetera, questa diciamo così, iniziativa di Rosmini, questo auspicio di Rosmini, eccetera, eccetera, la quinta piaga, incomincia a preoccupare parecchi, i quali dicono: ma allora spetterà al popolo eleggere secondo le procedure della democrazia, parola allora impronunciabile quasi, no? I propri pastori? Rosmini non voleva dire niente di tutto questo, assolutamente niente di tutto questo, ma naturalmente la preoccupazione, ecco il tradizionalista annidato tra i vescovi, nel clero, nell'alto clero e soprattutto nella curia romana. Naturalmente Rosmini non era tanto importante ancora, nonostante che fosse un filosofo apprezzato, e nonostante le polemiche teologiche che aveva avuto, che Lorizio ha un po' ricostruito nella sua introduzione al razionalismo teologico, e polemiche che avevano anche un pretesto, banalissimo, diciamo così, meschino anche, che la Compagnia di Gesù aveva paura di una concorrenza, diciamo di un istituto concorrenziale che le portasse via in qualche maniera quel monopolio nella carità intellettuale che riteneva d'avere. Io lo dico fuori, è brutale questa, no? Ma diciamo che non era, queste polemiche Rosmini le aveva anche brillantemente superate in qualche modo, anche se era stato forse troppo pesante nel provocarle, ma insomma le aveva superate, eccetera, eccetera. Quindi Rosmini era già noto, ma non abbastanza noto. Quello che lo rende noto è l'intenzione di Pio IX di farlo cardinale. Questo è il fatto. Allora a questo punto in curia romana si drizzano tutte le antenne. Chi è costui? Cosa viene a fare? Questa improvvisa simpatia che si è accesa in Pio IX per lui, Antonelli in primis ovviamente, questo soggetto difficilissimo da capire, è difficile da capire perché Pio IX si sia tanto affidato a lui nel corso della sua vicenda di Papa. Il compianto padre Martina aveva detto chiaro e tondo: secondo me la sola presenza dell'Antonelli come influenza nefasta su Pio IX sconsiglierebbe di farlo beato. Papale, l'ha detto in presenza di altri, padre Martina, lo storico di Pio IX. Quindi, insomma, allora cominciano a pensare che Rosmini è pericoloso, capite? Ma le idee, diciamo, che vengono estratte dalle cinque piaghe, le proposizioni che vengono estratte, le sue posizioni che vengono criticate e poi condannate appunto con la condanna del 30 di maggio del 1849 svolta a Napoli, ecco, hanno una sostanza teologica e dottrinale, sono un pretesto evidentemente, ma hanno anche una sostanza teologica e dottrinale, quindi lo ha detto anche ieri Monsignor Galantino tutto questo. Io vorrei qui, in questa sede, dire esattamente alcune cose, alcune poche cose, su in realtà quali erano gli appigli e come la pensavano i tradizionalisti, gli avversari tradizionalisti, su Rosmini, e come pensavano di contrastare, con quali argomenti di contrastare la posizione rosminiana relativamente alla liturgia, come abbiamo già detto, alla nomina dei vescovi, alla formazione del clero nei seminari. Sono tre punti fondamentalissimi su cui si... Ma per la verità i tradizionalisti agirono male, e erano un'armata brancaleone di personaggi, diciamo così, alcuni geniali, altri scalcinati, parliamoci chiaro. E allora questo però produsse lo stesso per Rosmini fastidi a non finire. Una cosa va detta, quella condanna all'indice che fu fatta con una riunione straordinaria della congregazione fuori di Roma, Roma era off limits per i cardinali perché c'era la Repubblica Romana, no? Ecco, allora Rosmini stava pure lui a Napoli, ma non sapeva nulla di quello che accadeva. La riunione straordinaria e doveva avere ben una ragione. E allora ecco che si costruisce la ragione di questa condanna così, così veloce, così tempestiva. Io faccio questa riflessione, non era mica tanto un problema se si attendeva di diciamo di mettere Rosmini all'indice, se veramente queste cinque piaghe erano discutibili, si dovevano esaminare un po' più a fondo. La commissione dei consultori doveva essere regolare, invece, come ha detto giustamente il vescovo Galantino ieri, era un'armata Brancaleone, si scelsero quattro professori del seminario di Napoli e si chiese all'unico consultore regolare dell'indice, che era il Monsignor Cannella, Giovanni Battista Cannella, di dare un suo giudizio. Questo, sulla base di questo voto dei quattro consultori, un voto unico, e del parere di Monsignor Cannella, sulla base di quello, i cardinali riuniti a Napoli, in via straordinaria, quindi un numero piccolissimo di cardinali, tra i quali, mi piace ricordare, diciamo così, il cardinale Angelo Mai, che era un grande studioso, che era un grande filologo, eppure anche lui, nonostante che avesse rinunciato a guidare come prefetto la congregazione, proprio per non implicarsi nella condanna, rinunciò. Misero il cardinale Brignole e il deus machina di tutta la condanna fu Luigi Lambruschini, già segretario di Stato di Gregorio XVI. Ecco allora questa commistione molto strana dei tradizionalisti, no? Cioè pensatevi, un Rosmini che è molto amico del Papa defunto, cioè di Gregorio XVI, che proprio in perossequio e rispetto di lui non porta avanti la pubblicazione delle cinque piaghe, come è stato detto, che poi quando arriva Pio IX, diciamo timidamente cerca di farsi avanti con le sue riflessioni e lo fa, riceve Rosmini la condanna proprio dal Papa in cui confida di più. Questo è anche il cardinale che era stato esponente, diciamo, dell'ala più intransigente dei tradizionalisti sotto Gregorio XVI, che ha ancora una forza tale da ispirare la condanna all'indice di Rosmini, cioè il cardinale Luigi Lambruschini. Il tutto propiziato dalle manovre di Antonelli, il quale si muove sotterraneamente con l'astuzia della volpe machiavellicamente. Al 100%, insomma, no? Ecco, questo è il... Gesuiti assenti, perché i gesuiti sono stati cacciati perfino dallo Stato Pontificio con questo momento di passione patriottica, essendo stati identificati, a torto forse, la Comunità di Gesù, come quell'ordine religioso che è contrario alle aspirazioni unitarie e di libertà degli italiani. Quindi i gesuiti sono in esilio. Sì, ci sarà sempre una presenza gesuitica, diciamo, almeno a livello di informazione. I gesuiti si informano bene, anche quando a Gaeta Pio IX si ferma in esilio, hanno i loro informatori presso la piccola curia ricostruita a Gaeta, ma quella condanna lì non la dobbiamo attribuire ai gesuiti. La condanna ai gesuiti dobbiamo attribuire quella più grave che è stata stabilita con il decreto postobitum dopo la morte di Rosmini. Allora veniamo a questi signori che, tradizionalisti, sia pure a diverso titolo, si scagliano contro Rosmini e in qualche modo compiono questa operazione di condanna. Loro ritengono, primo, dico anche a braccio, quindi loro ritengono, primo, che alcune affermazioni di Rosmini relativamente alla liturgia sono contrarie a quello che è il Concilio di Trento, è chiaro. Il Concilio di Trento aveva detto chiaramente, aveva detto però una cosa interessante il Concilio di Trento, se non vado errato, adesso non guardo le fonti che ho qui, aveva detto cessi, il Concilio aveva detto cessi la prassi di dire la messa in italiano e si dica solo in latino, nota bene, eh? Cioè no, la messa va detta sempre in latino, no, in certi luoghi c'è la prassi di dire la messa in italiano, guai, no, dobbiamo rifarci a quella che è la lingua liturgica della Chiesa. Ma dovrei dimenticare anche un'altra cosa, la Vulgata, cioè il discorso tridentino, che Rosmini non tocca ovviamente, eccetera, eccetera, è la vera Bibbia sta quella in latino, il che è assurdo, scusa, non so se lo dico una scemenza, che è assurdo, perché la Bibbia è in greco e in ebraico, dunque, allora come la mettiamo? Cioè allora, cos'è questa lingua latina? La lingua della tradizione del cristianesimo e del cattolicesimo occidentale, punto e basta. Quindi anche il discorso della tradizione, dei tradizionalisti, è questo. Signori, ma Cristo ha parlato in aramaico? Sicuramente, sì, probabilmente ha parlato in aramaico. Paolo ha scritto in greco e tutti gli evangelisti hanno scritto in greco. Dunque, il latino? Allora, non solo la liturgia, ma anche la scrittura. Rosmini non parla di questo, non parla delle cose. Ma c'era già stato Erasmo da Rotterdam, che senza essere condannato, diciamo, pienamente, aveva cercato di dare edizioni, diciamo, critiche dei testi, così come erano. Rosmini aveva lavorato. Perfetto. Ecco, bene, grazie di questa informazione. Sì, però, di fatto, lui non parla. Mentre per il latino, Rosmini dice, come tutti noto, come abbiamo detto, sentite, se non è possibile che la messa sia detta in lingua italiana perché il tridentino giustamente, dice Rosmini, giustamente ritiene che la lingua universale della Chiesa sia il latino, e fin qui siamo d'accordo, perché almeno se non altro una cosa importante nella liturgia della Chiesa Cattolica, la lingua latina come lingua universale. E perché a un certo momento, ecco una cosa su cui mi trovo d'accordo con i tradizionalisti, diciamo così, sia pure in modo inadeguato, ricordo la messa in latino all'estero, era anche buffa, no? Perché è come spiritu tuo, dicevano i francesi, no? Perché dicevano alla francese, i tedeschi dicevano alla tedesca, il latino, no? Eccetera, eccetera. Però era il latino, la lingua di tutti i preti, la lingua di tutti i vescovi. Un po' come è oggi l'inglese, però di fatto il popolo era escluso. Allora qua bisogna fare una scelta, la scelta del Vaticano è stata quella di dire il latino rimane, ma si può anche poi dire la messa nella lingua diciamo del popolo cristiano, la lingua delle nazioni, eccetera, eccetera. Ecco, ma Rosmini niente dice di tutto questo. Si noti bene, più che il tridentino in realtà, i riformatori, più che al tridentino, si rifacevano, come è stato detto anche del resto, all'auctorem fidei di Pio VI, questa bolla di condanna del sinodo di Pistoia. Sinodo di Pistoia del 1786, che era stato promosso dal vescovo di Pistoia e dal granduca di Toscana, Leopoldo, che poi diventerà imperatore, era una, importantissima mossa riformistica, solo che questi riformatori, diciamo così, del Concilio di Pistoia avevano deciso alcune cose importanti, tra cui avevano detto è assurdo escludere il popolo dalla messa con formule astruse, con formule incomprensibili, eccetera, eccetera. È astruso, dobbiamo pensare diversamente. Non aveva detto la messa va detta senz'altro nella lingua volgare. E c'è questa esigenza di spiegarla al popolo, di spiegarla al popolo le formule della messa, di spiegare al popolo anche, diciamo così, le parole dell'Eucaristia, dare un significato più profondo a quello che veniva detto, eccetera, eccetera. Ecco, ed è la bolla Auctorem Fidei, è una bolla di condanna di questa sinodo di Pistoia, che fu detto giansenista. Anche qui, intendiamoci sulle parole. Il giansenismo era francese. In Italia le idee del giansenismo, le idee che erano riformatrici, eccetera, di questo movimento elitario diciamo, importante per la Chiesa, condannato dai papi fin dall'inizio, chiaramente, ma che sopravviveva per una sorta di compromesso. I giansenisti non dicevano ha sbagliato il Papa nel 600 a condannare Giansenio, non ha sbagliato il Papa a precisare la condanna, eccetera, eccetera. Ma noi non volevamo dire niente di questo. E i giansenisti, un po' furbescamente anche per la verità, in maniera un po' così, avevano continuato ad esercitare una funzione con questo ideale riformistico e di purezza. A Rosmini la posizione del giansenismo viene affibbiata tranquillamente ad iniziare dalla polemica sul trattato della coscienza morale e non se lo scrollerà più di dosso. Ed è l'elemento che viene fuori nelle parole e negli scritti dei consultori che portarono alla condanna delle cinque piaghe. È il documento, diciamo quello che io qui ho, in qualche maniera il documento di pareri dei consultori, questo mio volume del 99, Antonio Rosmini, Condannazione degli Indici, ci sono tutti gli elementi diciamo, per capire la condanna, ci sono tutti i documenti e ci sono gli atti. Per la verità, poca cosa. Sono in realtà le analisi contro Rosmini si riducono a una quindicina di pagine. Non c'è un esame molto... Posso cominciare a tirare il remo in barca? Va bene. Ecco, allora, ci ho detto, le accuse di giansenismo larvatamente sono il pretesto, l'elemento fondamentale, cioè il Rosmini viene attribuito a questa categoria, è un giansenista, è un rigorista morale, le sue riforme, diciamo così, chiedere sono troppo rivoluzionarie, quindi va fatto tacere, va messo a tacere e quindi in qualche modo le sue cinque piaghe sono da condannare. E vado a concludere, anche se tante cose le ho dovute tralasciare. Sulla nomina dei vescovi però qualcosa devo dire, perché qui fu il punto fondamentale. E qui fu il punto fondamentale. Sulla liturgia, sulla formazione dei preti nel seminario, si disse è rivoluzionaria la posizione, vorrebbe per esempio togliere di mezzo la scolastica, come si fa a togliere di mezzo la scolastica, è un grande momento della Chiesa, è un momento fondamentale. Qui erano tutti tradizionalisti schierati sul mantenimento di tutto quell'insieme di dottrine, di atteggiamenti mentali e metodologici che era la scolastica. E questa posizione continuò nella Chiesa e furono i neotomisti e coloro che volevano la scolastica, il mantenimento della scolastica, che propiziarono, grazie a Leone XIII, la condanna più grave, quella diciamo del Santo Uffizio, quella delle 40 proposizioni. Quindi capite, e questo fu in certo senso, questi tradizionalisti legati alla scolastica furono quelli che continuarono a mantenersi fino all'ultimo, fino a Padre Fabbro. Ecco, questo è il quadro. Padre Fabbro si mantennero, diciamo così, fedeli all'anti-rosminianesimo, quando invece la tradizione, una delle grandi tradizioni del pensiero cristiano, è anche quella platonico, agostiniano, bonaventuriana, eccetera, eccetera. E quindi qui non ci piove che Rosmini, nel rivalutare Rosmini, la nota del 2001 ha anche in qualche maniera rivalutato, non ce n'era bisogno, ma ha anche dato una forte rivalutazione a quella corrente di pensiero che è appunto la corrente platonico-agostiniana. Ecco, queste erano le riflessioni che volevo farvi, tante altre cose mi sono sfuggite, ma magari nelle risposte, se dovrò darle, le dirò. Grazie.